Accomodatevi. E lo so, quando si inizia non si vuole finire più. Accomodiamoci. Stiamo per iniziare il culto, accomodatevi. Queste erano le prove musicali. Accomodatevi. Accomodatevi, stiamo per fare la nostra offerta. Come lo sapete, era lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Vi abbiamo promesso che non avremmo fatto sermoni, che non avremmo fatto insegnamenti, avremmo detto soltanto una parola. Però se non avete il portafoglio qui, avete il tempo di andarla a prendere, voglio dire. Siccome non c'è fretta non è un problema, ma proprio all'inizio, quando stavamo pregando per il campo, prima di venire qua, l'ho detto questo lunedì sera, il Signore mi ha dato una parola proprio per il momento dell'offerta, dicendo appunto di non dire niente, di non fare insegnamenti, di dire soltanto una frase. Se quello che stai ricevendo pensi che abbia un valore per la tua vita, per il proposito, per la tua eternità, per quello che Dio ti sta dando da fare qui sulla terra, in questo tempo, nella tua vita, se pensi che tutto quello che stai ricevendo qua ha un valore, esprimilo. Lo esprimiamo noi con la nostra presenza, lo esprimiamo con il nostro affetto, lo esprimiamo con la nostra gioia, con la nostra esuberanza, con la nostra danza, con il nostro canto, con il nostro grido, lo esprimiamo con la nostra offerta. Quindi è semplicemente la normalità della nostra vita. Amen. Alleluia. Quindi un giorno, anzi no, non dico niente perché ho promesso di non dire niente, stop, basta. Volevo leggere semplicemente qualcosa prima dell'offerta, perché il Signore mi faceva vedere una cosa. Ci sono molte persone qui che dopo questa settimana avranno un'esperienza particolare. E vi spiego di che cosa si tratta. La Bibbia dice in Esodo 19 che Dio ci ha portato su ali d'aquila. Scritto in Esodo 19,4. Dio ci ha portato su ali d'aquila. Vorrei sapere quanti di voi sanno come iniziano a volare le aquile? Qualcuno lo sa? Ok. Molti non lo sanno. Voglio dirvi quello che è la natura, come Dio l'ha creato. Mamma aquila costruisce il nido per i piccoli, fa le uova, si schiudono. La mamma sta accanto a loro, vola, prende. prende il cibo, nutre e sfama i suoi piccolini, aspettando che le ali si rafforzino. Arrivato a un certo punto, è arrivato il tempo per gli aquilotti di spiccare il primo volo. Ora, gli aquilotti non sanno di essere aquile, non sanno di avere un DNA incredibile. E la cosa più curiosa è che le aquile, quando sono piccole, gli aquilotti non vogliono volare, sono molto restii, fanno molta resistenza, e mamma aquila cerca di spingerli, ma loro resistono, fanno una, c'è una sorta di lotta dentro il nido. Gli aquilotti vogliono stare sempre dentro il nido perché è un luogo confortevole, è un luogo meraviglioso, è il posto dove sono nati, dove sono cresciuti. Ma arriva il momento in cui mamma aquila fa qualcosa di mostruoso. Sapete cosa? Comincia a distruggere il nido. A poco, ramo dopo ramo, mamma aquila distrugge quello che ha fatto con tanta cura, con tanta tenerezza, con tanta visione per il futuro, per i suoi piccoli. Comincia a distruggere quello che ha costruito. Perché? Perché ha uno scopo. Il suo scopo è buttare i piccoli dal precipizio. Perché l'unico modo come un'aquila può volare, nel nome di Gesù ti maledico mosca, devi morire ora. Stiamo parlando di aquile e non di mosche. L'unico modo come un aquilotto può volare è semplicemente se si lancia, e gli aquilotti non si vogliono lanciare. Allora mamma aquila fa un'altra cosa che è mostruosa: distrugge il nido e produce, procura un'apertura tra i piccoli e il vuoto. E mamma aquila, con il suo becco meraviglioso, comincia a spingere gli aquilotti verso il vuoto, e gli aquilotti si ribellano. Se voi vedete questi filmati straordinari, voi vedete come questi piccoli si ribellano, che gli si infilano tra le zampe, non vogliono andare, e lei, con molta determinazione e fermezza, arriva al momento in cui fuori uno. Ma non è che li lancia, mamma aquila li letteralmente li butta nel vuoto e li osserva. E mentre questi aquilotti stanno cercando, dimenandosi, di allargare le ali, perché non sanno di avere le ali, non sanno che le loro ali possono fare loro provare delle cose incredibili, mamma aquila li segue finché l'aquilotto non apre le ali e comincia a volare. Ma nel momento in cui vede che uno di loro è in difficoltà, fa esattamente quello che è descritto qua. Mamma aquila arriva di sotto, lo prende e lo riporta in alto. E quando lo ha riportato in alto, fa così, op, e lo butta di nuovo giù. Ora, quello che sentivo forte è che ci sono parecchi di voi che dovranno uscire dalla zona di comfort. E in un modo o in un altro, che voi lo vogliate o no, che vi piace o no, Dio sta distruggendo il vostro nido. E la cosa più incredibile, sai qual è? Che tu pensi che sia il diavolo. Tu pensi che è il diavolo. Tu pensi che sia il diavolo che sta facendo di tutto per distruggerti, mentre non ti rendi conto che è lo Spirito Santo che sta cercando di salvarti la vita. Tu non sei un pollo, tu sei un'aquila. Tu non sei una gallina, tu sei un'aquila. E lo Spirito Santo sta distruggendo il nido di molti e vi sta spingendo verso il vuoto. E questo è mostruoso e fa paura, ma è solo in questo modo in cui voi entrerete destino che ha preparato per voi. È solo quando l'aquilotto si trova nel vuoto che comprende che è un'aquila. Ed è là nel vuoto che apre le sue ali e comincia a planare. Quindi voglio che tu questa sera, insieme ad ognuno di noi, possa dire: sia fatta la tua volontà nella mia vita. Perché se tu entri nel destino che ha preparato per te il Signore, non hai idea di quante persone verranno raggiunte col messaggio del Vangelo. Amen. Dio non sta cercando veri apostoli. Dio sta cercando veri adoratori. Dio non è alla ricerca di veri pastori, Dio è alla ricerca di veri adoratori. Tutti quanti cercano fanno la corsa al ministerio, al pulpito, al microfono. Dio sta cercando persone con le quali condividere il proprio cuore. Persone che sono disposte a dire sì, qualunque sia il costo da pagare. Amen. Buon volo. Non ti preoccupare se ad un certo punto vedrai sotto di te qualcosa e tu pensi: mi sto sfracellando, morirò contento, mi sto sfracellando. Certo, sarò fatto in mille pezzi, però no, non ti preoccupare, mamma aquila sta vegliando su di te. Quando lui ha iniziato una cosa, lui la porterà a compimento. Amen. Dio non è un uomo perché possa mentire. Quando Dio ha detto una cosa, lui la fa. Dio non è un uomo. Dio è Dio e sta regnando sopra la tua vita. Ma permettigli di distruggere il tuo nido. Permettigli di spingerti. Come diceva Gesù, pregate il Signore della messe che spinga. Ora, a nessuno di noi piace essere spinto. È una sensazione odiosa, fastidiosa. A nessuno piace. Guarda, spingi la persona che è accanto a te. Spingi la persona accanto a te. Fallo. Spingilo. Sì, spingilo, ma c'è un po' l'altro. È brutto, è fastidioso, è vero o no? Lasciami stare. Ma è solo in questo modo come noi possiamo entrare nel destino di Dio. Amen. Disse Gesù: pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe. Sapete cosa è successo a quei 12 discepoli che hanno pregato per operai? Il versetto successivo: sono loro diventati operai. Allora io vorrei dirti che probabilmente tu sei la risposta alle tue stesse preghiere. Forse stai aspettando che qualcuno faccia l'opera. Dio sta dicendo: se tu stai pregando, tu hai il peso, quindi fallo tu. Alleluia. Alziamoci in piedi, facciamo la nostra offerta, facciamola con gioia, con entusiasmo, e facciamola sapendo che stiamo dando per il regno di Dio. Amen. Daniele, facciamola con gioia. Spaccio di caramelle. Fatta la nostra offerta, potete accomodarvi, per favore. Meno. Sapete, di solito quando siamo in comunità i pastori chiedono sempre di fare un canto allegro durante l'offerta. Niente canto, la gioia viene da dentro. Se sentirai nel cuore di fare qualche offerta speciale, voglio dirti che non è dal diavolo. Scusate, volevo fare qualche annuncio prima di passare alla parola. Posso avere la vostra attenzione un attimo? Abbiamo detto, per quanto riguarda la cena vegana o vegetariana, la cucina ci ha chiesto di fare questo annuncio. La cucina ha avuto dei problemi per la quantità di persone che si sono convertite al vegetarianesimo nel giro di qualche ora. Il problema è un virus questo. È un virus, è dal diavolo. No, ci hanno chiesto se per favore possiamo evitare di chiedere questa dieta speciale, perché non sono letteralmente preparati e quindi hanno difficoltà. Quindi se avete desiderio di fare una dieta vegetariana, per favore fatela a casa, ok? Per favore, qua dobbiamo attenerci ad un menù. Dobbiamo attenerci ad un menù. Se qualcuno ha esigenze particolari, chiaramente per questioni fisiche, mediche o per questioni di coscienza, non è un problema, può dirlo in cucina, già l'abbiamo fatto con altri, quindi non abbiamo di questi problemi. Però se non è necessario, cortesemente cerchiamo di non creare problemi ai fratelli della cucina. Ora, ci è stato segnalato qualcosa. Molti giovani escono dopo il culto e vanno in paese, a Roccello, a Gioiosa Marina. Non è un problema. L'unica cosa che vi chiediamo cortesemente è che quando rientrate, per favore, di non stare lì sotto dove c'è l'entrata, perché molti hanno avuto problemi a dormire o si sono svegliati, perché alcuni sono rientrati tardi e sono rimasti lì a parlare, a discutere, eccetera, eccetera. Quindi vi chiediamo cortesemente di avere in questo rispetto per la struttura, per i fratelli. Quindi non è un problema di non uscire, ma nel momento in cui ritornate tardi, quindi l'una, le due, le tre, le quattro, tanto alle sei e mezza c'è la preghiera. Comunque, in ogni caso, qualunque orario rientrate, per favore non state, non vi fermate qua sotto, va bene? Così lasciamo le persone dormire. Poi volevo dirvi altre due cose velocemente. Per la gioia di Mauro Poletti, non so se è qua, sì, no? Da domani mattina, per le prossime 4 mattine, ogni mattina alle 6:30, avremo uno studio biblico. Avremo uno studio biblico alle 6:30 e saranno trattati due argomenti che sono molto interessanti. Io ho ascoltato questi insegnamenti da Mauro, sono veramente meravigliosi, li insegnano al loro centro lì in Valle d'Aosta come scuola. Anzi, se avete desiderio di fare qualche scuola, di fare qualche ritiro di qualche mese, vi consigliamo la scuola senza misura, che è diretta da Mauro Poletti, aiutato da Daniele Riva, e l'insegnamento sarà su come ascoltare la voce di Dio e come profetizzare, imparare a profetizzare. Quindi fondamentalmente questi due argomenti: ascoltare la voce di Dio e imparare a profetizzare. Spero che possa essere abbastanza pieno come studio. Magari eventualmente ci possiamo anche mettere qua dentro, però non lo so, meglio ci mettiamo là, va bene? Alla quercia, almeno una riunione quel giorno lo facciamo alla quercia. Quindi ogni mattina, per le prossime 4 mattine alle 6.30, Mauro farà questo insegnamento e vi consiglio vivamente di ascoltarlo, perché fratelli, in questo tempo non ritornerà più. Approfittatene perché è qualcosa di meraviglioso. Poi volevo dirvi che abbiamo, come avete visto, abbiamo la libreria, abbiamo veramente tanti buoni libri, abbiamo... Ferruccio dov'è? C'è Ferruccio? Me lo dai il libro di Ferruccio, Mario? Io sono l'addetto pubblicitario di... Detto alla pubblicità per Ferruccio, perché in realtà sono io che l'ho costretto a non a scriverlo, a pubblicarlo, perché mandava questi aforismi di tanto in tanto, li mandava tra i miei messaggi, pubblicavo su internet. Ho detto scusami, ma facciamo una raccolta, fai una raccolta e pubblico. E finalmente l'ha fatto, sta avendo un grandissimo successo, grandissimo, ha venduto tantissime copie e lo hanno chiamato diverse case editrici. E ci sono dei progetti meravigliosi che sono dietro questo libro e vi consiglio veramente di acquistarlo, di comprarlo. Ci sono veramente tanti buoni libri, materiale buono che parla di fede, parla di speranza, parla di guarigione, parla di autorità, sono tutti argomenti veramente tosti, parla di perdono, di lasciare il rancore, il risentimento e non lasciarsi vincere dalla rabbia. Ci sono dei libri veramente, veramente meravigliosi. Poi volevo dirvi che tutto quello che state ascoltando, tutte le riunioni sono registrate sia in video che in audio. Saranno tutte messe a disposizione sul nostro sito gratuitamente entro il mese di agosto. Se qualcuno però desidera acquistare la serie, quindi in video o in audio, per favore fatecelo sapere. E noi abbiamo portato anche i CD di Infuocati per Dio, quello del 2013, che ripeto sono sempre disponibili gratis sul nostro sito, ma molti ci chiedono questo CD, quindi potete scaricarlo gratuitamente, però se volete comprare il CD è a vostra disposizione nel banco. E abbiamo fatto una cosa nuova per quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto una scuola biblica, la scuola biblica di iChurch, quella è stata fatta nella provincia di Agrigento, a Sciacca. Sono 9 lezioni, per quanti desiderano, no? Questi non sono su internet, perché avevamo promesso ai nostri fratelli, perché siccome è stata fatta a pagamento, quindi avevamo promesso di onorarli anche in questo sulla base dei sacrifici che hanno fatto. Se siete interessati, qua c'è tutta la scuola biblica a disposizione. Chiaramente non è gratis, però se siete interessati sono 9 lezioni da più di un'ora e mezza all'una. Quindi c'è tanto materiale ed è in realtà l'argomento che stiamo trattando in questo campeggio. Però sono solo io l'insegnante di questa scuola, quindi non ascolterete gli altri insegnanti che ci stanno, grazie a Dio, deliziando in questo tempo, in questo campo. Quindi abbiamo tanto materiale a vostra disposizione. E ora a noi, allacciate le cinture. Dillo alla persona accanto a te, allaccia la cintura, si sta per decollare.
Di solito lo dico io parlando della storia della
vita. Lo puoi fare un annuncio? Abbiamo un hostess qui, che di solito è lei che fa l'annuncio sugli aerei. Cos'è? EasyJet? Lavori per EasyJet? Dai, tanto entro la settimana te lo facciamo fare, tranquillo. Aprite la vostra Bibbia nel Vangelo di Luca al capitolo 13. Quanti sono qui stasera per la prima volta? Alzate la mano per favore. Quanti sono qui stasera per la prima volta? Dio vi benedica, benvenuti. Da dove venite? Napoli. E che ci fate qua? Vacanza a Tropea. Benvenuti. Forza Napoli. Luca 13, versetto 10. Ora Gesù insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato. Ed ecco, vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, che comunità frequenti? Allora, donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito un giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Allora Gesù, il Signore, gli rispose e disse: ipocriti, ciascuno di voi non slega forse di sabato dalla mangiatoia il suo bue o il suo asino per condurlo a bere? Non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni? E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati, tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Amen. Stasera abbiamo detto che pregheremo per i malati. E fino a ieri mi è arrivata una bellissima notizia di miracoli che il Signore ha fatto nella nostra ultima missione, quando siamo andati a Poggiomarino. E stiamo vedendo Dio veramente operare. Non sono sicuramente delle eccezioni, questa dovrebbe essere la nostra regola. Abbiamo visto quest'uomo di 70 anni, era già stato operato, doveva essere operato per la terza volta perché gli avevano riscontrato dei tumori in tutta la gola e gli dovevano letteralmente asportare parte dell'esofago, eccetera eccetera. Era un'operazione molto delicata. Quest'uomo venne avanti, 72 anni, era veramente distrutto, non riusciva a credere che stava per rientrare in questa situazione. Piangeva e chiedeva a Dio, ha chiesto a noi di pregare per lui. Abbiamo creduto quella sera, Dio veramente è stato buono, Dio è buono. Dopo 2 giorni è andato a fare il controllo, non aveva più niente, non si vedeva più. Avevamo pregato per un'altra donna che era piena di polipi, piena di situazioni strane all'interno del suo utero. Abbiamo pregato per questa donna e grazie a Dio il Signore l'ha totalmente guarita, totalmente, sono sparite tutte le... Sapete quelle cose che Dio fa in maniera istantanea? Ci sono cose che Dio fa in maniera istantanea, ci sono cose che Dio fa in maniera progressiva. Noi non riusciremo mai a capire tutto, ok? Però una cosa è certa: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Noi crederemo in Dio. Ci sono persone qui che hanno bisogno di miracoli, hanno delle patologie croniche, hanno delle situazioni gravi che stanno portando avanti, con le quali stanno combattendo, e noi vogliamo dire, come è stato detto stamattina e come è stato detto oggi pomeriggio da Giuseppe: basta nel nome di Gesù. Vogliamo alzare la nostra fede, alzare lo scudo della nostra fede e dire al diavolo: non ti permetto più, non te lo permetto più di giocare con la mia vita, non ti permetto più di portarmi in questo calvario, non te lo permetto più. La guarigione è un nostro diritto nel nome di Gesù. E vorrei parlarvi proprio di questo, dei nostri diritti che abbiamo in Cristo, che riguardano la nostra posizione. Gesù insegnava in questa sinagoga il giorno di sabato, e mentre Gesù stava insegnando, dice la Bibbia che venne questa donna. Ora, se voi leggete il titolo in eretto, è scritto qua: guarigione di una donna paralitica. In realtà non era paralitica, è una donna che camminava, aveva una patologia molto seria, aveva questa la schiena tutta ricurva, non so se avete mai visto persone camminare così, ok? Questa era secondo una diagnosi medica che oggi si darebbe a questa malattia, è, si chiama spondilite anchilosante, sarebbe praticamente una, si, le vertebre si fondono insieme e da qua c'è un medico.
Spariscono
i cuscinetti, si fondono le vertebre e praticamente la schiena non riesce più a raddrizzarsi, quindi non era paralitica. Questa donna camminava, ma camminava tutta ricurva e non poteva rialzarsi. La Bibbia dice che c'era questa donna che da ben 18 anni aveva uno spirito di infermità. I medici avrebbero fatto una diagnosi, ma Gesù guardava quella donna e vedeva uno spirito di infermità messo sopra quella schiena. Letteralmente aveva un demone a cavallo. Ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Gesù la chiamò, vedutela, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ora, il bello non è semplicemente quello che è successo, ma è cosa Gesù spiega ai farisei. I farisei si arrabbiarono. Ora, i farisei erano il cartellone pubblicitario della religiosità. Erano proprio, sono gli ambasciatori dello spirito religioso. E si arrabbiarono con la folla. Si arrabbiarono con quella donna, pure con Gesù, dicevano: ci sono 6 giorni per essere guariti, ma perché venite a farvi guarire di sabato? La religiosità rende stupidi, ma proprio stupidi. La religiosità non rende solo stupidi, la religiosità rende le persone cattive. La religiosità non vuole farti vedere la gioia degli altri. La grazia di Dio mette in ridicolo la religiosità delle persone. E Gesù alza la voce contro questi farisei e gli dice: siete ipocriti. Quanti di voi in giorno di sabato non sciolgono il proprio bue o il proprio asino dalla mangiatoia per condurla bene, al bere? E ascoltate questa frase: non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni. Gesù dà una rivelazione straordinaria sul motivo per il quale lui ha guarito questa donna. Vedete, la religiosità ti costringe a produrre delle credenziali per poter ricevere una benedizione da parte di Dio. E mette su di te dei pesi che tu non puoi portare, non riuscirai a portare mai. Gesù stabilisce in maniera assoluta che l'unico motivo per il quale questa donna doveva essere guarita era perché era figlia di Abramo. Il diritto della guarigione non dipendeva da quante volte questa donna andava in sinagoga, non dipendeva da quante offerte aveva fatto, non dipendeva da chi la sua vita dipendesse, dipendeva semplicemente dal fatto che era nata in una nazione che era dichiarata figlia di Abramo. Questo ci fa comprendere qualcosa. I diritti che noi abbiamo nella nostra vita non dipendono dalle credenziali che noi possiamo offrire. La guarigione è un diritto che tu hai alla nascita. Qualcuno pensa alla nuova nascita. No. Tu sei un essere umano e tu hai la benedizione di Dio sopra la tua vita. Ma Gesù entra ancora più in profondità e dice: Questa donna appartiene ad un popolo eletto, ad un popolo scelto. Non è possibile che questa donna sia legata da Satana. Perché? Perché è figlia di Abramo. E i figli di Abramo non possono essere malati. Vanno a spiegare ad un religioso. La guarigione è un tuo diritto. La benedizione è un tuo diritto. Non è una credenziale che tu puoi offrire a Dio che convince a Dio di toccare la tua vita. Gesù guarda qualcuno malato e dice: non è possibile che questa persona stia così. Non è possibile che il diavolo possa avere autorità sul corpo di questa donna. Perché? Perché è figlia di Abramo. E con ciò Dio ha fatto un patto con Abramo. Dio ha detto ad Abramo: tu sarai benedetto e tu sarai una benedizione, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tu sarai benedetto e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E la mia benedizione comprende la guarigione in tutto questo. Vi ricordate del popolo di Israele che è stato per 40 anni nel deserto? Ve lo ricordate? Per quale motivo è stato 40 anni nel deserto? Lo sappiamo. A causa della loro incredulità, mancanza di fede. Sapete che nel popolo di Israele non si ammalava nessuno? Sapete che nel popolo di Israele non si consumavano neanche i vestiti e le scarpe? Sapete che le scarpe crescevano con il piede dei bambini fino a diventare adulti? Non mancavano di nulla ed erano il popolo più incredulo della storia dell'umanità. Eppure Dio provvedeva per loro. Eppure Dio aveva fatto un patto con loro, ed era un patto dal quale non si sarebbe mai sciolto. Ora io voglio che tu sappia che la benedizione di Dio nella tua vita non è la causa del fatto che tu gli hai presentato delle credenziali. Dio non ti benedice perché tu sei qua. Dio ti benedice perché tu sei vivo. Dio non ti benedice perché è d'accordo con quello che tu predichi, con quello che leggi, con quello che tu dici o con quello che tu credi. Dio ti benedice perché ti ama. Punto. Ma c'è una cosa in più. Ed è questo straordinario, che Dio ci ha fatto entrare in un patto con Lui. Noi abbiamo creduto in Gesù, questo ha fatto di noi delle persone che riacquistano i diritti che avevano perduto e che il diavolo aveva rubato. E oggi tu puoi accedere al trono della grazia e ricevere tutto quello di cui tu hai bisogno, non perché lo meriti, ma perché Lui ti ama. Costei è figlia di Abramo e sta soffrendo da 18 anni e nessuno ha mai pregato per lei. Nessuno ha mai imposto le mani su di lei. Nessuno ha mai creduto che Dio voleva liberarla. Donna, sei liberata dalla tua infermità. Perché? Perché è figlia di Abramo. E noi facciamo parte di un patto dove abbiamo questa eredità che ci è stata data per grazia ed è nostra nel nome di Gesù. Ed è importante, come diceva oggi il fratello Giuseppe, non permettere più al diavolo di venire a rubare a casa tua. Non permettere più al nemico di prenderti in giro dicendoti che non sei degno, che non sei capace, che non sei unto, che non sei abbastanza santo, che tu non sei abbastanza questo o quest'altro, perché è un diritto che Dio ti ha dato. Fa parte del patto in Cristo Gesù. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale che è in Cristo Gesù. Tutte le benedizioni sono in Cristo. E voglio chiederti stasera, dove abita Cristo? Dai, dove abita Cristo? Cristo in voi, speranza della gloria. Non doveva essere questa donna liberata da questa infermità, costei che è figlia di Abramo e che Satana ha tenuto legato? Gesù stava dicendo, ma come avete fatto ad avere per 18 anni una donna in mezzo a voi in queste condizioni? E nessuno si è mai chiesto, ma è possibile che Dio la voglia in questo stato? Fratelli, dobbiamo alzarci nel nome di Gesù e credere che è ancora oggi il tempo dei miracoli. Ancora oggi le persone risuscitano dalla morte. Ancora oggi i sordi odono, i ciechi vedono, i zoppi camminano. Ancora oggi succede. Grazie a Dio, i tumori scompaiono, la DS se ne va via. Ancora oggi la leucemia non è un nemico che porta alla morte in maniera assoluta. Abbiamo visto persone guarite di leucemia, guarite di cancro allo stadio finale. Dio è buono.
Amen.
Dio è buono e Dio guarda e veglia sopra la tua vita. La depressione, l'oppressione nella vita delle persone. Non stiamo dicendo che certe cose non accadono, stiamo dicendo che grazie a Dio abbiamo la soluzione. Perché? Perché possiamo attingere a qualcosa che è stato già preparato per noi. Tu non devi convincere Dio a guarirti. Noi a volte usiamo la preghiera, usiamo il digiuno come manipolazione, vogliamo manipolare il cuore di Dio e cercare di convincerlo a benedirci. E facciamo tutte quelle preghiere, Signore, tu lo sai. Michele è un tuo servo, lui è fedele dalla decima e sottomessa ed è sempre presente, quindi tu lo devi guarire. E gli altri che è appena arrivato, che magari viene, magari è, non lo so, viene da una situazione molto particolare di prostituzione, oppure di droga, oppure di alcol, oppure di omicidio, oppure di mafia. Non riusciamo a pregare con la stessa intensità, perché in un modo o in un altro vogliamo sempre presentare delle credenziali. C'è solo una credenziale nella tua vita, ed è il sangue di Gesù. Ed è quello che Dio guarda quando guarda verso di te. Quel sangue rappresenta un patto indelebile e incancellabile, inalienabile, che Dio non romperà mai. E quel patto ti dà diritto ad accedere a tutte le ricchezze che sono in Cristo Gesù. Alleluia. E in qualunque situazione tu ti possa trovare, non offrirai mai delle credenziali abbastanza buone a Dio per convincerlo. Non lo convinci Dio, è Lui che sta cercando di convincere te. C'era un uomo di Dio straordinariamente usato dallo Spirito Santo che racconta un giorno che mentre si trovava al supermercato, stava facendo la spesa, ha proprio sentito proprio una cappa satanica scendere sopra la sua vita, un profeta meraviglioso. In quel momento, da quell'istante, lui poi ha capito il perché determinate cose sono successe nella sua vita, ma da quell'istante ha cominciato a cadere nel baratro della depressione. Per più di un anno, fino al punto di decidere di farla finita. Aveva pianificato la sua morte, aveva pianificato il suo suicidio, sposato con figli, aveva organizzato ogni cosa, aveva mandato via la moglie, i bambini erano a scuola e lui era lì, nel suo studio, seduto sulla sua sedia, con una bacinella sotto di lui e con la lametta in mano. E mentre stava per fare quel gesto squilla il telefono. Lui non voleva rispondere. non voleva essere disturbato, squilla il telefono. Lui si trovava in Francia. E ad un certo punto prende il telefono e dice: pronto. E una voce strana, con un accento strano dall'altro lato, dice: sono la segretaria del pastore Tizio, vorrei che parlassi con lui. Parli in inglese? Gli fa: sì, un pochettino. Ti passo il pastore. Il pastore lo chiama, le parla e gli dice: io non so chi sei, ma mentre stavo pregando Dio mi ha dato il tuo numero di telefono. Ti chiamo dagli Stati Uniti d'America. Tu in questo momento sei nel tuo studio, sei vestito con un paio di jeans e una camicia blu, hai le tende rosse, il colore dei tuoi mobili è così, così, così e così, e tu in questo momento hai una lametta nelle mani e stai cercando di toglierti la vita. E il Signore mi ha detto di dirti: io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Io restaurerò la tua vita e tu mi servirai più di prima. Non ha mai saputo chi fosse. E del resto, che cosa importa se tutto questo viene dall'alto? Abbiamo un Dio straordinario, è un Padre meraviglioso che si prende cura di noi, che agisce sulla base di un patto, sulla base di un patto che Dio ha stabilito sopra la nostra vita. E quel patto Lui non l'ha fatto a perché tu sei bravo o perché noi lo meritiamo. L'amore di Dio non ha mai chiesto nulla in cambio, mai, mai. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, non ha mai. Gesù guariva le persone, Gesù non chiedeva mai: dove state andando? Cambierete la vostra vita ora che vi ho toccato, ora che vi ho guarito? Cercherete di essere seri con il Signore? Faceva Gesù questi discorsi? Faceva delle consulenze prima di liberare qualcuno dai demoni? Li portava da qualche parte e diceva: là starete bene? Lui si interessava al dopo? Non sto dicendo che non è importante, non fraintendetemi. Sto dicendo che Dio non è interessato a quello che fai, Dio è interessato a te. E come diceva Giuseppe oggi, quando noi riusciamo a credere con tutto il nostro cuore nell'identità che Dio ha stabilito nella nostra vita, il diavolo non riuscirà più a prenderci in giro. E quando noi riusciremo a comprendere chi siamo per Lui e quanto siamo importanti per Lui, perfetti sconosciuti che passiamo all'interno di un locale, Gesù si ferma di predicare e viene attirato dal bisogno di questa donna. 18 anni in questo stato, Dio mio, com'è possibile che una figlia di Abramo sia per 18 anni in questo stato? E addirittura i farisei si arrabbiarono perché questa donna è stata guarita e liberata da questo spirito di infermità. Gesù era arrabbiato con i farisei. Guai a voi farisei ipocriti, perché voi chiudete il regno dei cieli davanti alle persone e non entrate voi e non lasciate entrare quelli che vi vogliono, che vogliono entrarvi. Sepolcri imbiancati pieni di ossa di morto, colate il moscerino e inghiottite mandrie di cammelli. Guardate la pagliuzza che è nell'occhio del vostro fratello e non vi rendete conto che avete una foresta. Quando noi riusciamo a comprendere chi siamo, l'identità sulla base di cosa è stabilita, noi pensiamo che i diritti ci vengono dati dal fatto che dobbiamo frequentare una comunità, e a volte purtroppo dobbiamo dirle queste cose. Ci hanno fatto credere che non riuscivamo a ricevere guarigione perché magari non eravamo straordinariamente fedeli nella nostra frequenza, nel nostro dare. Una sorella mi ha raccontato l'altro giorno che il pastore della sua comunità, dove andava, grazie a Dio, dove andava una volta, gli ha chiesto la decima della pensione della madre. E che se non la dava aveva una maledizione addosso. Queste sono comunità dalle quali bisogna... Dammi la Sì, subito. Dio mio, come si fa fare dipendere la benedizione di Dio dai soldi? Dai soldi! Non abbiamo a che fare con un padre, abbiamo a che fare con il padrino. Posso benedire. Se non mi dai la decima, non lo so se posso proteggerti. Certo, tante cose possono succedere nella vita. Però se mi dai qualche cosa, ti proteggo io. Non ci sono problemi, ti proteggo io. Se poi non dai niente, tutto può succedere. Ai figli, tutto può succedere. Se tu mi dai la decima, io parlo con qualche angelo e lui verrà spedito presso casa tua e ti custoderà. Ma se tu non dai la decima, figlio mio, un poco tu e un poco io. E noi pensiamo che Dio sia così. Vogliamo comprare la benedizione di Dio, vogliamo comprare la guarigione di Dio, quello che lui ci ha dato. Paolo dice: colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Se non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Lui ci ha dato il top, il massimo, il meglio che aveva per il miracolo più grande e assoluto che è la salvezza. E ci facciamo problemi per qualcosa che è incluso. È Dio che ha inventato all inclusive. È Lui che l'ha inventato. Un solo contratto, tutto dentro. Un solo patto. Non contratto, è un patto. Perché sapete qual è la differenza tra il contratto e il patto? È molto semplice. Quando viene stipulato un contratto tra le due parti, il contratto viene onorato finché tutte e due le parti rispettano le clausole. Ma nel momento in cui una delle due parti non rispetta le clausole, il contratto viene annullato per legge. Il patto non è così, perché il patto è unilaterale. Dio ha fatto un patto con te senza richiedere qualcosa in cambio. Dio ha detto: io ti amo, punto. Cosa vuoi in cambio? Niente. Io ti amo, ma cosa posso fare per ricambiare? Non puoi. È follia pensare di poter ricambiare il patto con Dio. Ecco perché Paolo dice: anche quando noi siamo infedeli, lui rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Perché? Perché lui ha fatto un patto con noi. È un patto, non è un contratto. La religione impronta il nostro rapporto con Dio sulla base del baratto. La religione dice: tu dai qualcosa a Dio e quindi Dio dà qualcosa a te. Dio è in attesa. La religione ci ha proposto un Dio che è sempre arrabbiato, sempre adirato e che ha bisogno dei nostri sacrifici per placare la sua ira. Seguitemi. Nella cultura religiosa, cattolica, evangelica, cultura religiosa, cristiana in genere, per ricevere una benedizione devi pregare, devi digiunare, devi fare catene di preghiera, nottate di preghiera, devi rinunciare ai cannelloni che fa la mamma, devi rinunciare al tiramisù che fa la suocera, devi rinunciare a quelle polpette gloriose che fa tua moglie, e devi rinunciare al pollo. Come fai a rinunciare al pollo? Alla brace, con tutto l'olio, il limone, l'aceto, gli aromi, come fai? Gino è diventato vegano. Gino è diventato vegano nel senso che lui mangia i vegani. Quindi abbiamo a che fare con un Dio adirato che ha bisogno dei nostri sacrifici. Correggetemi se sbaglio. Per ricevere una guarigione, quante volte non ti è saltato in mente di mettere un link su internet e dire: fate pregare tutti? Dai, alziamo la mano, onestamente, sinceramente, quante volte l'abbiamo fatto? Facciamolo sapere a più persone possibili, diffondiamo, così più persone pregano. Ora io vi chiedo, pensate realmente che Dio risponda alla preghiera perché ci sono più di due persone che pregano? Come per dire: no, non mi lascio convincere da una comunità di 50 persone, io ho bisogno almeno di una comunità di 10.000 persone, io sono Dio. È un po' di rispetto. Pensate che Dio si lasci, scusate l'espressione, corrompere dalla quantità e dai numeri? Più dai, più ricevi. Più dai e più ricevi. Più preghi e più Dio ti risponde, più persone pregano e più Dio opera. La Bibbia ci insegna che la storia delle nazioni è stata fatta da singoli. Elia contro 850 falsi profeti, 400 di Baal, 450 di Astarte, uno contro 850, cos'è che ha fatto la differenza? La fede di uno. E Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Gesù ha detto: se due di voi si accordano per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è nel cielo. Noi pensiamo che per ricevere risposte da parte di Dio abbiamo bisogno di smuovere mezzo mondo. Noi stiamo cercando di manipolare Dio. Se digiuno tre giorni, Dio mi risponderà. Se io digiuno 21 giorni, neanche cammino posando terra. Poi se cammino per 40 giorni, per 40 giorni muori. Vai direttamente, sei assunto direttamente in alto. Direttamente. Vieni preso così. Noi, ascoltatemi, noi usiamo le cose del regno di Dio per manipolare Dio. Usiamo la nostra sottomissione per manipolare Dio. Usiamo i nostri soldi per manipolare Dio. Usiamo la nostra quantità, i nostri numeri per manipolare Dio, pensando che Dio si lasci corrompere. Nessuno guardava quella donna e nessuno pregava per quella donna. È entrata, Gesù l'ha adocchiata e ha detto: donna, tu sei libera da questo spirito di infermità. Posato le mani su di lui, su di lei, guarita all'istante. E Gesù dice: questa donna è figlia di Abramo. Io voglio che tu dica insieme a me: io sono figlio di Dio. Dio è mio padre e io ho il diritto di essere guarito. Io ho il diritto di essere guarito. E il diavolo non riuscirà ad impedire la tua guarigione, a meno che tu non glielo permetta. Abbiamo usato l'intercessione per manipolare Dio. Abbiamo fatto cose incredibili. Abbiamo fatto le mappature delle città. Abbiamo studiato le città e abbiamo visto quali zone erano più sataniche. Qui una volta invocavano Satana, qui una volta facevano sacrifici umani, qua abbiamo visto la stella a 5 punte al contrario, là abbiamo visto scritto il 666. Dobbiamo pregare in questi luoghi e spezzare l'autorità di Satana. Oddio che esistesse un solo riferimento nel Nuovo Testamento di tutto questo. Uno. Non esiste. I discepoli andavano, predicavano il Vangelo, le persone si convertivano, Dio faceva miracoli e le cose cambiavano. È possibile che è così semplice? No, prima dobbiamo fare 30 giorni di intercessione. Perché? Perché non è già necessaria, non è già abbastanza quella che fa Gesù alla destra del Padre? Lui intercede giorno e notte, non si addormenta mai. È sempre là, giorno e notte, 24 ore su 24, a intercedere per noi e per tutti coloro che devono ereditare la salvezza. Noi cambiamo qualcosa? No, è la nostra fede. Se noi crediamo che il diavolo è potente, il diavolo è potente. Se noi crediamo che dobbiamo fare mille cose per ricevere una benedizione, noi riceveremo quella benedizione dopo aver fatto mille cose. Perché tutto quello che tu credi, quello tu riceverai. Anche le stupidaggini. È incredibile, ma è così. Tu credi che devi digiunare 3 giorni per essere guarito? Tu hai fede per questo? Tu sarai guarito dopo 3 giorni di digiuno. Io sono qui per dirti che la guarigione non è il frutto del digiuno. Perché il digiuno non cambia Dio e il digiuno non cambia il diavolo, il digiuno cambia te. Oh, io so quello che qualcuno sta pensando in questo momento. No, Gesù ha detto che mediante la preghiera e il digiuno si cacciano alcune specie di demoni. Ma è vero o no? È stato Gesù che l'ha detto. Ok, concludiamo con questo e poi preghiamo, preghiamo per tutti coloro che hanno bisogno. Matteo capitolo 17. Matteo capitolo 17. Gesù scende dal monte della trasfigurazione con Pietro, Giacomo e Giovanni e mentre stanno là, arrivato a un certo punto, il padre di questo fanciullo epilettico, che non era epilettico ma era posseduto, va da Gesù e gli dice: maestro, abbi pietà di me, dice il versetto 15, mio figlio è epilettico e soffre grandemente. In realtà non era epilettico, era posseduto, soffre grandemente, gli cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua. Io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: o generazione incredula, è con chi era arrabbiato Gesù? Con i suoi discepoli. Quando parlava ai farisei diceva: questa generazione adultera. Ma quando parlava dei suoi discepoli diceva: generazione incredula e perversa. La parola perversa non è quella che noi intendiamo. Quando io ti dico quello è mi sembra un po' perverso, un po' pervertito, quella è la prima cosa che pensi tu. Uno che ha problemi a livello sessuale. È vero o no? Dice: quello è un pervertito, vuol dire che ha delle problematiche a livello sessuale. Nella cultura ebraica la parola perversione significa letteralmente alterazione. Significa è una generazione che è non solo incredula, ma ha alterato il significato della mia parola. Lo lo ha alterato, quindi ha cambiato il senso. Perché Gesù dice questo? Ora lo spieghiamo. Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui e da quell'istante il fanciullo fu guarito. In quanto tempo ci è voluto per cacciare un demone? Ah? Mi trovavo in Svizzera una volta, stavo pregando, mentre stavo predicando, e vedevo una sorella che mentre io stavo predicando comincia a fare. Pensavo scherzasse. Io stavo predicando, non ci sono dei. Ho capito, c'erano problemi spirituali. E da un lato il pastore mi guardava e dice. E io facevo. E lei. E io continuavo a predicare lei. Alla fine a un certo punto ho detto, vabbè, si dice a catena, levamoci questa farsa. Cioè leviamo questa farsa. Era una situazione grave, quindi a parte gli scherzi. Finiamo di predicare, la chiamo avanti, lei è venuta avanti con quattro persone che la temevano così, no? Aspettando che lei si manifestasse. È arrivato a un certo punto, ho cominciato a pregare, ho detto nel nome di Gesù, lei, boom! E le persone che si sono buttate su di lei per tenerla ferma, e questa è la cosa più sbagliata da fare. Se una persona si sta manifestando, non la devi toccare neanche con un dito. Se è posseduto, si ferma. Se invece se lo sta inventando, è accennato un polata. Il miglior modo per scoprire se una persona è posseduta o sta fingendo perché vuole attirare la tua attenzione è letteralmente a terra. No, non toglie. Dai un pizzicotto qui. Qua, sotto le costole. Dagli un bello pa! Se fa ai, te gli puoi dire alla persona alzati e andiamo a parlare. Non è bisogno di liberazione, è bisogno di un'altra cosa. Di una lavata di capo. Se non fai, c'è un problema di possessione. Comunque questa donna era veramente posseduta. Non so quanti erano, ma era combinata male. 30 secondi, boom, 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 via, libera, si alza. Un'altra persona, il pastore è venuto da me e mi fa, come hai fatto? Noi sono 3 giorni che preghiamo per lei e ha dato calci, pugni, ha distrutto mezza casa, come hai fatto? Non gli ho detto come avete fatto voi. Come avete fatto voi a tenerla 3 giorni in queste condizioni? Perché non è un problema di abilità, non è un problema di unzione, è capire che hai autorità nel nome di Gesù, e quando tu usi il nome di Gesù con autorità, i demoni vanno via, non ci sono discussioni. Vai via, no, non me ne vado, vai via, no, non me ne vado, vai via, no, non me ne vado, allora me ne vado via. Non è possibile, tu non discuti con il diavolo. Tu non dialoghi con il nemico, il nemico non ha rispetto di te, ha rispetto di colui che è dentro di te. E quando tu usi il nome di Gesù, Gesù guarisce questo ragazzo. Allora i discepoli, il versetto 19, ascoltate, abbiamo terminato. Disse loro, i discepoli accostatisi a Gesù in disparte, perché avevano vergogna naturalmente, dissero, perché non siamo stati capaci noi di scacciarlo? La domanda diceva, perché noi non ci siamo riusciti? E Gesù risponde in maniera lapidaria al versetto 20, per la vostra incredulità. Non ci credete, ragazzi. Non ci credete. Non siete riusciti a cacciarlo perché non ci credete. Ma se voi usaste la fede che avete, voi potrete vedere questo monte spostarsi e gettarsi nel mare. E poi dice una cosa che ci porta in crisi naturalmente. Perché dice il versetto 21, or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Quanti credono che Gesù ha detto la verità? Pochi. Vabbè. Poi facciamo l'appello di salvezza, non è un problema. Quanti credono che Gesù ha detto la verità? quanti credono che gli uomini sbagliano? Ok, quello che state leggendo è una perversione della parola di Dio. Cioè, ma che vuoi dire? Molto semplice, la parola demoni non esiste. Nel testo originale di Matteo 17 e di Marco 9, dove viene riportato lo stesso esempio, la parola demoni non esiste. Perché Gesù infatti non stava parlando di demoni. Il soggetto non sono i demoni, il soggetto è la fede. Perché non siamo stati capaci di scacciarlo? A causa della vostra incredulità, perché se aveste fede quanto un granello di seme, potreste dire a questo monte spostati di qui e gettati nel mare. E ragazzi, vi dico che questa specie non si manifesta e non salta fuori e non viene alla luce se non mediante la preghiera e il digiuno. Gesù non stava parlando dei demoni, stava parlando della fede. Quando noi preghiamo e noi digiuniamo, non cambiamo Dio, non cambiamo il diavolo, cambiamo noi stessi. Quando noi sottomettiamo la carne con il digiuno e permettiamo al nostro spirito di elevarsi, i nostri occhi spirituali si aprono. Ed è lì, nella rivelazione dello Spirito Santo, che noi vediamo qual è la nostra identità in Cristo. Ed è lì, nella presenza di Dio, che vediamo Dio come un gigante e il diavolo come un piccolissimo topo che ha un grande microfono nelle mani. I demoni non si cacciano con la preghiera. I demoni non si cacciano con il digiuno, i demoni si cacciano nel nome di Gesù. La tua preghiera non produce autorità, il tuo digiuno non produce autorità, perché l'autorità che tu hai è un dono che ti è stato dato per grazia nel momento in cui sei nato di nuovo. Lo so, è scioccante. Per anni sono stato abituato con questo tipo di insegnamento. Ma Dio non può contraddire se stesso in quello che dice. Perché non può venirmi a dire che io non sono in grado di cacciare un demone a causa della mia incredulità e subito dopo mi viene a dire, eh sì, però dovresti pregare di più e digiunare di più perché questi demoni escono mediante la preghiera e il digiuno. No. È la nostra fede che si manifesta reale e potente mediante la preghiera e il digiuno. A cosa serve pregare? Se non al fatto di permettere a noi stessi di aprire ancora di più i nostri occhi e riconoscere che Dio è Dio veramente e che noi siamo dei re sacerdoti alla sua presenza ministrando con l'autorità e la giustizia del regno di Dio. Alleluia! Il diavolo non ha rispetto del tuo digiuno, il diavolo ha rispetto del nome di Gesù che è dentro di te, perché è lui che fa la differenza. Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. Amen. Il diritto che hai di ricevere la guarigione, il diritto che hai di cacciare i demoni è un dono che Dio ti ha dato e non dipende dalla tua santità, dipende dalla sua santità. Non dipende dalla tua integrità, dipende dalla sua integrità dentro di te, perché è lui che ti santifica. Non siete convinti? Secondo me non ci credete abbastanza. Perché è sempre meglio scaricare la responsabilità su Dio o è sempre meglio scaricare la responsabilità sul domani. Succederà. Quando pregherò abbastanza, digiunerò abbastanza, quando io mi santificherò abbastanza, allora lì sì, un giorno, forse, sarò vivo? Non lo so. mentre Dio ti dice è ora che lo devi fare, è ora. Alziamoci in piedi per favore. Alleluia, grazie Spirito Santo.